Bel canto, questo, ma anche primo di questo ultimo, tutti e due mi hanno piaciuto tanto, perché ogni cosa dobbiamo confidare nel nostro Padre, è Lui solo unico che può aiutare. Ma perché dobbiamo confidare così tanto nel Padre? Oggi voglio leggere di un grande uomo, meraviglioso, che ha camminato con Dio. Come sappiamo, Enoch era una persona meravigliosa che ha camminato con Dio. Nella Bibbia si parla veramente poco di questo uomo, ma voglio che noi leggessimo. Genesi 5, 22, 24. Enoch, dopo aver generato Matusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Anche nella lettera ai Ebrei si parla di Enoch. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio l'aveva portato via. Infatti, prima che fosse rapito, portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Sapete, io tanti anni fa, quando per prima volta, mi ricordo, ho letto la Bibbia, non ho fatto caso niente di quest'uomo, perché è veramente scritto poco. Poi, nemmeno non mi ha dato nessun interesse. Invece ora, quando ho cominciato a rileggere, mi sono fatto la domanda: ma come ha camminato Enoch? Che cosa ha fatto Enoch per essere gradito a Dio? E così ho cominciato a cercare nella Bibbia, perché se non scrive niente di lui, come lui ha camminato, lo dobbiamo cercare e trovare in altri personaggi che hanno camminato con Dio. E così mi sono fatto la domanda: camminare con Dio era importante solo ai tempi antichi o è importante anche nei nostri tempi di oggi? Dobbiamo noi camminare con Dio o no? Ci aiuterà o no? Come in questo bel canto che si è cantato: Padre, rimettiamoci tutto in Te, affidiamo i nostri parenti, i nostri fratelli, i nostri sorelle, tutti li affidiamo a Te. Tutto rimettiamo in Te, perché senza di Te non possiamo fare niente. Allora io ho cominciato a cercare nella Bibbia come hanno fatto i vecchi, antichi, come si può dire, personaggi della Bibbia, facciamo. E ho preso per primo Abramo. Come sappiamo, a Abramo il Signore gli parlò: Io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Come vediamo, Dio è primo che chiama Abramo a camminare con lui, a fare la sua volontà, e Abramo obbedisce, come lo ha fatto anche Noè ai suoi tempi. Dio l'aveva chiamato, costruisci l'arca, se no morirai, e Noè ha obbedito e ha camminato con Dio. E io voglio oggi ancora parlare di altri personaggi della Bibbia, di fare un piccolo paragone tra due persone nel loro cammino. Voglio parlare di Giuseppe. di Giuseppe quando la sua mamma gli consiglia di prendere la benedizione di suo fratello Esaù. Giacobbe le rispose: mio fratello Esaù è peloso e io no. Può darsi che mio padre mi tasti e mi annusi e mi consideri un impostore e mi attiro addosso una maledizione invece di una benedizione. Genesi 27, 12, 13, questo. Ma la madre di Giacobbe ha insistito che lui passasse per Esaù e entrò nella la tentazione in Giacobbe a causa della sua mamma, che a tutti i costi voleva che lui prendesse la benedizione di suo fratello. Invece Giuseppe, un altro personaggio, quando fu tentato dalla moglie di Potifar, dà una risposta diversa. Leggiamo in Genesi 39 dal versetto 7 a 9. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e egli disse, unisciti a me. Ma egli rifiutò e le disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te. Perché sei sua moglie? Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Come vediamo, Giuseppe appoggia la sua fiducia in Dio. Ha paura di sbagliare davanti a Dio. Lui ha affidato tutta la sua vita, tutto se stesso a Dio. La conclusione di questi due personaggi: Giacobbe aveva paura di essere riconosciuto dal suo padre e non da Dio. Per questo la sua madre lo ha potuto convincere dicendo che questa maledizione ricadrà su di lei. E lui ha peccato perché voleva obbedire alla voce della mamma. Invece Giuseppe, dando una risposta diversa, come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Non le importava la reazione di quella donna, ma voleva obbedire a Dio. Se Giuseppe avrebbe dato una risposta simile a quella di Giacobbe alla moglie di Potifar: ho paura che possa sapere tuo marito, che succederebbe? Che avrebbe successo? La moglie di Potifar lo avrebbe convinto che nessun uomo in Egitto avrebbe saputo di questa storia. Invece Giacobbe non ha risposto così. Lui ha risposto: no, io ho la fiducia in Dio. Se guardiamo più avanti nella storia di Giuseppe, quando viene chiamato davanti al faraone, lui rispose: non sono io, ma sarà il Dio che darà al faraone una risposta favorevole. Giuseppe sempre, quante volte è venuto davanti al faraone, quante spiegazioni le ha dato, lui ha messo Dio al primo posto, non solo una volta, ma sempre. Anche ai tempi di carestia, quando sono venuti i suoi fratelli, perché avevano fame, avevano bisogno di pane, Giuseppe non si è ribellato a loro per tradimento, che l'avevano venduto o che l'avevano trattato male. anche se lui fingeva di essere, tanto lui era il più grande in casa del faraone. Lui dice ai suoi fratelli, con amore, fate questo e vivrete, io temo Dio. Anche in quel momento lui appoggia tutta la fiducia in Dio. Non guarda dentro il suo cuore, non guarda le ferite, ma si appoggia sul Dio, non vuole peccare davanti a Dio. Perché i suoi sentimenti sono sentimenti, ma Dio è più grande dei nostri sentimenti. Giuseppe sempre nella sua posizione, decisione, mette Dio al primo posto per non peccare. Così capiamo che l'uomo che cammina con Dio rimane consacrato in ogni cosa e ubbidisce alla volontà di Dio e non gli importa quello che pensano gli uomini di lui. Anche camminando davanti alle persone brave, persone importanti, si rischia a volte di sbagliare, di cadere nella tentazione, come ha detto, mi sembra Andrea, ha detto possiamo cadere nella tentazione del nemico. Dobbiamo camminare non davanti agli uomini, ma davanti a Dio, perché se poniamo la fiducia in Dio, noi camminiamo con Dio, davanti a Dio, in ubbidienza a Dio. Il nemico non ci può distogliere da Dio, perché Lui è importante. Se guardiamo a Gesù, alla croce che Lui ha fatto per noi, noi non sbaglieremo mai. E sempre ci andremo a chiedere a Dio perdono, come lo ha fatto anche Davide ai suoi tempi. Quando Davide, Natan è venuto da Davide, Davide ha detto, ho peccato. Se guardiamo anche Saul, ha detto a Samuel, ho peccato. Tutti e due questi re hanno peccato. Saul disse, ho peccato, ma tu adesso onorami in presenza degli anziani del mio popolo. In presenza di Israele, ritorna con me e io mi prosterò davanti al tuo Dio. Davide disse, ho peccato contro il Signore. E si ravvede, non solo davanti a Dio, ma anche davanti a tutto il popolo, riconoscendo, scrivendo il Salmo 51 come il Salmo di ravvedimento. Da questo salmo tutto l'Israele ha saputo del peccato del loro re e hanno imparato dal comportamento di Davide, hanno imparato a ravvedersi a ogni caduta. Anche quando il popolo ebraico era in prigione in Babilonia, dopo i tempi di Davide, loro hanno usato questo salmo di ravvedimento per pentirsi davanti a Dio, per portare il loro peso davanti a Dio, al Signore loro Dio, perché hanno capito che solo in Dio dovevano porre la loro fiducia. E se noi analizziamo questi due peccati, quello di Davide era un peccato vergognoso, era un peccato più grave di quello di Saul, ma a lui non gli importa la grandezza del peccato, a lui gli importa la grandezza di Dio. Invece Saul, che dice, ho peccato, ma tu adesso onorami davanti al mio popolo. Lui considerava il popolo il suo popolo, non considerava che questo popolo era un popolo di Dio. Lui voleva innalzare se stesso. Il suo orgoglio non gli permetteva di abbassarsi. Lui voleva essere tutto, voleva essere primo. Invece Dio era diventato Dio di Samuel, di Samuele. E disse: io mi prosterò davanti al tuo Dio. Non era più il suo Dio. E l'orgoglio era diventato più grande. Più grande di Dio, più grande di ogni cosa. Tutti questi due grandi re non dovevano dare conto di quello che hanno fatto ai uomini, ma solo a Dio. Ma solo unico, Davide, si sente spinto nel cuor suo di chiedere perdono, per prima a Dio e poi agli uomini. Leggiamo un paio di versetti dal Salmo 51. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia. Cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, perché riconosco le mie colpe e il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te, contro te solo. Come vediamo, Davide, con questo salmo così meraviglioso che il popolo ebraico l'hanno usato e lo usiamo anche noi oggi come un salmo di pentimento. Ho peccato contro te solo. Come vediamo, è importante non peccare contro Dio. Tutti i suoi misfatti lui li ha portati davanti a Dio. Tutto il peso, tutte le difficoltà, lui li ha portato davanti a Dio. Questo salmo è anche una preghiera di Davide. Che ha insegnato le generazioni future, anche a noi oggi. Come dobbiamo chiedere perdono in preghiera. E il Signore, se guardiamo attentamente, secondo Samuele 12:13, quando Davide ha chiesto perdono, disse: ho peccato contro il Signore. E il Signore le rispose tramite Natan: il Signore ha perdonato il tuo peccato e tu non morirai. Che bello. Il Signore ha perdonato. Appena lui ha chiesto il perdono, il Signore subito già aveva la risposta: ti ho perdonato. Ho perdonato i tuoi peccati e tu non morirai. E io penso che nella sua discendenza hanno imparato tutti i suoi figli da lui, i suoi nipoti, pronipoti. Hanno imparato che il Signore perdona se tu ti ravvedi veramente con un cuore integro. Sì, non tutti sono stati così bravi. Ma voglio leggere anche un po' da un altro re, che è stato Ezechia. Ezechia fece ciò che era giusto agli occhi del Signore. Ezechia mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Come vediamo, dopo Davide e Solomone, nessuno non fu simile, e anche dopo Ezechia, nessuno non ha fatto, non si è comportato così bene davanti al Signore come Ezechia. Ezechia aveva imparato, io penso dal Salmo 51, dal Salmo di Davide, come comportarsi davanti a Dio, come camminare con Dio. E quando Ezechia si ammalò di una malattia incurabile, la parola del Signore le fu rivolta tramite il profeta Isaia, secondo Re 20, da versetto 1 a 5. Dai i tuoi ordini alla tua casa, perché tu morirai, non guarirai. Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro e pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con un cuore integro e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ezechia scoppiò in un gran pianto. Come vediamo, Ezechia non le importava che lui era un re, che era una persona importante. Lui scoppiò in un gran pianto davanti a Isaia. Può darsi erano anche altre persone nella stanza. Lui per primo si è messo in un angolo a pregare, a implorare Dio. A implorare Dio perdono. Se anche lui è stato un grande uomo, ha fatto ciò che era giusto davanti agli uomini. E quando Isaia se n'è andato, la parola dice che Isaia non era ancora giunto al centro della città e la parola del Signore le fu rivolta in questi termini. Torna indietro e parla a Ezechia. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, io ti guarisco. Che bello. Il Signore sempre ascolta le preghiere. E sono importanti le nostre preghiere. Sì, Ezechia ha pianto in un angolo. Ha pianto da solo. Ma qualcuno ha visto o udito, perché queste parole sono scritte nella Bibbia. E il Signore le ha dato altri 15 anni di vita. Sì, qualcuno può dire sono pochi, perché è morto a 54. Ma 15 anni lui ha visto i suoi nipoti, ha visto crescendo i suoi figli, i suoi nipoti. Qui veramente la bontà del Signore è importante, perché Lui ascolta e queste parole sono scritte per noi affinché noi impariamo che il Signore è pronto a ascoltare le nostre preghiere, è pronto quando noi camminiamo con Lui in ogni situazione, in ogni momento della nostra vita, del nostro cammino con Lui. Lui è pronto a rispondere. Enoch fu rapito perché era gradito a Dio. Era gradito perché ha camminato con Dio. Non sappiamo che cosa ha fatto, ma ha fatto delle cose giuste. E dopo di lui solo Noè ha ubbidito e fu salvato. Fu salvato dal grande diluvio. Tutti furono sterminati a rinfori di lui e la sua famiglia. E Noè ha camminato con Dio. Per questo fu salvato. Abramo per fede ha camminato con Dio. Da quando è partito dal suo paese, di Ur, anche quando ha portato il suo figliolo come sacrificio. Lui per fede ha camminato con Dio, si è affidato tutto a Dio, tutto, completamente, in ogni cosa. E ha diventato padre di tutte le nazioni. Giacobbe, sì, dall'inizio un po' ha fatto birbone, ma poi cambiò, è cambiato. Ha imparato e Dio l'ha perdonato. Lui unico che ha combattuto con Dio e ha chiesto benedizione. Se non mi benedici, non ti lascio andare. E l'hanno benedetto, e l'ha benedetto Dio. È diventato padre di tutto l'Israele. Giuseppe, anche lui sempre ha messo Dio al primo posto. Anche lui è un grande insegnamento per noi. E Dio l'ha benedetto grandemente, ha salvato tutto il popolo tramite lui. Davide insegna a tutti noi un gran ravvedimento, un gran pentimento davanti a Dio, la grandezza di Dio, la maestà di Dio. Ezechia, lui insegna come dobbiamo insistere nella preghiera, quanto dobbiamo insistere nella preghiera. Per questa la mia conclusione, che in giorni di oggi si può camminare con Dio e si deve camminare con Dio. Perché se Lui ha risposto a tutti questi grandi uomini, risponderà anche a noi e darà le sue benedizioni, come le ha dato a quegli uomini nel Vecchio Testamento. Sì, anche nel Nuovo Testamento ci sono tanti personaggi, ma in una giornata non si può parlare di tutti, perché tanti personaggi hanno obbedito e hanno camminato con Dio. E noi dobbiamo prendere esempio da loro a camminare con Dio, a metterlo al primo posto per essere graditi. E se saremo graditi a Dio, avremo la grande benedizione. Che Dio ci benedica a tutti noi. Amen. Preghiamo. Caro Padre, ti ringrazio. Ti ringrazio per il tuo amore, perché tu hai verso tutti noi uomini, che non siamo niente davanti a te, siamo polvere, ma tu ci hai amato e ci hai chiamato tuoi figli. E tu vuoi che noi camminiamo davanti a te, che noi facciamo la tua volontà, che noi rispettiamo i tuoi ordini. Benedici, caro Padre, benedici ogni fratello, ogni sorella. Benedici anche i loro figli, affinché possano imparare a camminare con te. Ti preghiamo nel nome santo di Gesù. Amen.